Questa mattina io credo che veramente Dio sta lavorando mentre noi cominciamo a pensare alle ferie, pensiamo a riposarci, lo Spirito Santo sta lavorando e sta cercando, proprio come testimoniavamo durante l'adorazione, di rivelarci, di mostrarci veramente una vita degna di essere vissuta. E mentre da una parte, come spesso sottolineo, cresce la disperazione perché c'è un'azione demoniaca, e questa mattina parleremo un poco di questa azione che cerca di impedire la percezione della libertà che abbiamo in Cristo, mentre, dicevo, c'è questa azione che frena, che blocca, c'è un'azione potente dello Spirito Santo che sta cercando di farti vedere da una prospettiva nuova, da una prospettiva diversa da quella dove ti stai trovando e che a un certo punto diventa così scomoda che qualcuno magari grida: fermate il mondo, voglio scendere. E questa mattina è importante capire che, sebbene veramente abbiamo ricevuto questa rivelazione meravigliosa, sebbene a un certo punto della nostra vita lo Spirito Santo, che come sapete ci convince di peccato, di giustizia, di giudizio, lo Spirito Santo che ci rivela la nostra fragilità e che ci rivela nello stesso tempo il progetto di Dio, e questo è fondamentale capirlo, perché vedere la verità umana, come sempre sottolineo, senza vedere la soluzione di Dio è drammatico, tant'è vero che la maggioranza delle persone non vogliono vedere la verità, perché la verità è qualche cosa che senza Dio è una verità drammatica. E poi il livello di dramma può variare in vari modi, dalle perversioni, dalle distruzioni, dalla violenza sui bambini, tante cose, però senza Dio in realtà questo sistema in cui viviamo non ha speranza. Ed è bello sapere che lo Spirito Santo a un certo punto è venuto nella tua vita, nella mia vita, e ha aperto una prospettiva nuova, ci ha fatto vedere che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque creda in lui non muoia, ma viva di una vita eterna. Ed è bello ancora ritornare a questo fondamento della fede, è bello ritornare a questa buona notizia. Perché? Perché seppure l'abbiamo ricevuta, potrebbe esserci anche qualcuno qui questa mattina che non l'ha ricevuta questa buona notizia, ma sebbene tu l'abbia ricevuta, questa buona notizia tante volte rimane come qualcosa di nascosto, come qualcosa di coperto da tutti i vissuti quotidiani, da tutta quella azione di carattere demoniaco volta a impedirti di scoprire questo tesoro meraviglioso che Dio ha messo in te. E l'apostolo Paolo, leggiamo due versi nella scrittura, brevemente questa mattina, vogliamo capire questa azione, vedere nella misura in cui ci siamo coinvolti. Il capitolo 4 della seconda lettera ai Corinzi, così Paolo si esprime, ci fermeremo più al terzo versetto, ma leggiamo un poco i versetti che precedono. Perciò, avendo noi tale ministero, in virtù della misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo d'animo. Al contrario, abbiamo rifiutato gli intrighi vergognosi e non ci comportiamo con astuzia né falsifichiamo la parola di Dio, ma rendendo pubblica la verità, raccomandiamo noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Questo preambolo è importante perché tante volte, sapete, nel momento in cui si predica, nel momento in cui si porta avanti il messaggio del Vangelo, siccome la logica del sistema in cui viviamo è sempre in qualche modo collegata al potere, al dominio, al denaro, è difficile pensare che qualcuno possa fare qualcosa per amore. E sotto sotto uno immagina che c'è sempre un doppio un risvolto diverso nella facciata. E così anche per l'apostolo Paolo, nonostante quando era stato atterrato nella via di Damasco, lui persecutore, lui veramente che faceva una missione incredibile, trasformato in perseguitato, e quando Gesù gli si rivela, gli dice ti farò vedere tutte le cose che ti darò, no, ti farò vedere tutte le cose che dovrai soffrire per me, cioè nel senso che anche se lui era un messaggero dell'amore, della grazia, ancora veniva frainteso, veniva perseguitato un po' dai giudei stessi, un po' anche dagli altri, e molti mettevano in discussione la sua buona fede. E quindi l'apostolo Paolo qui comincia parlando di questo ministerio, di questa chiamata che ha avuto e del fatto che non si scoraggia e che ha rifiutato tutti gli intrighi vergognosi, né utilizza la parola di Dio a suo uso e consumo. Quindi non falsifichiamo la parola di Dio, e questo è un concetto importante perché tante volte sembrerà strano, ma spesso noi usiamo Dio per i nostri obiettivi, usiamo Dio per i nostri comodi, strumentalizziamo persino la parola di Dio per i nostri interessi. E quando dico interessi non sto parlando degli interessi dell'anima, della psiche, interessi della guarigione, ma io parlo di interessi più terra terra. Tante volte nella parola di Dio troviamo dei sistemi in qualche modo per avere potere, per dominare, per arricchire semplicemente, eccetera, eccetera. E poi a un certo punto quella considerazione che questa mattina vogliamo brevemente meditare assieme, perché è una verità di cui abbiamo bisogno di essere consapevoli. Se il nostro Vangelo, dice l'apostolo Paolo, è ancora velato, cioè coperto, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, e poi li definisce meglio, per gli increduli ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. E poi conclude: noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù quale Signore, e quanto a noi ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù. Ci fermiamo qua. Se il Vangelo, se il nostro Vangelo, nel senso che non l'aveva inventato Paolo, ma era un messaggero di questa buona notizia, perché Vangelo significa buona notizia, se questa buona notizia, che in qualche modo un giorno è venuta nella tua vita, nella mia vita, è ancora velata, e io dico che non solo è velata per gli increduli il cui Dio di questo mondo ha accecato le menti, ma tante volte è velata pure per noi cristiani, pur avendolo ricevuto, pur avendo ricevuto questa potenza, questa vita nuova, siamo ancora offuscati, non vediamo, non abbiamo una rivelazione. Ma se questo Vangelo, se questa buona notizia è sconosciuta, è perché c'è un'azione chiaramente demoniaca. Il principe di questo mondo ha accecato le menti. Ora, certamente su questo accecare le menti potremmo fare una dissertazione lunghissima, perché sicuramente il risultato finale è fare sì che non si veda la realtà spirituale. Il risultato finale è che si viva così presi dalla realtà visibile, dove il potere più grande è il potere del male. E questo probabilmente tante volte abbiamo difficoltà a capirlo. Quando noi ci impregniamo, quando noi riceviamo, quando noi partecipiamo, quando noi in maniera indiscriminata assuppiamo tutto, noi assuppiamo una logica sottilmente capace di neutralizzare la nostra percezione di Dio. E quindi non solo veniamo distratti, non solo veniamo attirati da miraggi di tipo vario, ma in qualche modo quando noi siamo presi da questa logica perversa di cui il Satana è Dio, cioè la logica del mondo, cioè quelle tre dimensioni che l'Apostolo chiama la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne, la superbia della vita, quando siamo bombardati quotidianamente da queste notizie, da questi stimoli, è chiaro che tutto questo esercita una specie di isolante, determina una specie di filtro in cui non è che non passano i raggi dannosi, come quando si fa un filtro per non fare passare i raggi che danneggiano la nostra pelle, quando si mettono tutti i vari filtri solari. No, il problema è che quel filtro che si determina nel momento in cui noi partecipiamo alla vita di ogni giorno è un filtro che non fa passare la realtà di Dio, e piano piano, senza fare niente, non sto parlando di fare cose perverse o di fare cose incredibili, ma semplicemente rimanendo impregnati nel sistema in cui viviamo. È come quando tu, senza andarti per forza in uno scarico o a Gela dove c'è un'atmosfera tossica, ma basta che cammini per via Maqueda, cioè dopo un poco i tuoi vestiti si impregneranno di smog, si impregneranno di qualche cosa che è nell'atmosfera. E così, nel mentre che noi camminiamo ogni giorno, anche nelle cose più innocue, anche nelle cose più stupide, è come se fossimo sottoposti a un bombardamento, a un filtro che ha questa capacità di neutralizzare la nostra percezione di Dio. Ecco perché c'è un bisogno continuo di contatto con lo Spirito Santo, perché queste due forze agiscono completamente alla posizione. La forza dell'amore dello Spirito Santo cerca di rivelarti e di riportarti a quella libertà gloriosa che Dio ti ha dato. Ma la forza del Dio di questo mondo, del principe di questo mondo, è come se cercasse proprio di bloccare la tua percezione di Dio, del suo progetto, di tutte le opere preparate da Dio, cioè di tutto quello che realmente Dio ha messo davanti a te e vorrebbe che tu scoprissi, la tua libertà, la tua guarigione. E abbiamo bisogno di essere coscienti di questa realtà. Abbiamo bisogno, ecco, l'Apostolo Paolo lo definisce in maniera chiara quando dice chi viene intrappolato da questa logica perversa. È velato per quelli che sono sulla via della perdizione. Attenzione, questo potrebbe essere scambiato come una definizione di predestinazione. Ci sono quelli sulla via della salvezza e sulla via della perdizione. Ma questo non è altro che la tua attitudine, la tua sincerità di ricerca. Perché, diciamocelo chiaro, fratelli, viviamo in un sistema dove oggi la menzogna viene spacciata per verità. Dove si dice che c'è di male, che c'è di male in questo, che c'è di male in quello. Dove la libertà viene scambiata per qualcosa che è solamente istintuale, infatti alla fine uno si sente libero di distruggersi o di distruggere gli altri, ma bella libertà veramente. E tante volte veramente io mi sono dovuto rendere conto anche nella mia vita, quando ho cercato questo tipo di libertà, che alla fine non mi portava altro che alla distruzione. E se non fosse venuto Gesù a parlarmi di una vera alternativa, non sarei qui sicuramente. Non so se sarei vivo a quest'ora, ucciso da non so che cosa, ma sicuramente dalla mia mente tossica. Ma quello che è importante è capire che questa azione sottile può essere forte se tu ti trovi nella dimensione di abbracciare la menzogna. perché essere sulla via della perdizione non significa essere predestinati. Dio desidera che tutti siano salvati, Dio desidera che tutti siano santificati, Dio desidera il nostro bene. Fino all'ultimo momento della tua vita, Dio desidererà sempre il tuo bene. Ma essere nella via della perdizione significa avere un'attitudine interna di non amore per la verità e piano piano accogliere la menzogna come verità e piano piano essere impregnati da questa logica e piano piano in qualche modo rifiutare l'unico che ci vuole liberare, cioè Cristo. E questo è un pericolo grande nella generazione in cui ci troviamo. Ci sono degli ambienti, spesso mi ci trovo, dove nominare la parola Gesù sembra quasi di creare scandalo, come quando Gesù veniva considerato un demonio. Figuratevi, molte persone, quando Gesù liberava, guariva, faceva delle opere incredibili, come risposta gli dicevano: ah, un demonio! Mamma mia, che confusione tra bene e male, che confusione tra amore e odio. E noi viviamo in un sistema di questo genere, per cui l'azione demoniaca viene fortemente nella nostra vita se non siamo in una prospettiva di verità, se non vogliamo scoprire la verità, come la maggioranza purtroppo delle persone intorno a noi spesso esprimono. Non avendo amore per la verità, dice la Scrittura, sarà permesso che l'errore venga nella tua vita perché non hai aperto il cuore all'amore per la verità. Ma noi abbiamo aperto il cuore all'amore per la verità, noi desideriamo la verità, per cui noi siamo particolarmente recettivi allo Spirito Santo che vuole rivelarci la verità, ma dobbiamo anche capire che giornalmente saremo bombardati da questa azione, da questo dominio sottile per gli increduli. E qui entriamo nella parte più forte di questa riflessione questa mattina. Noi siamo arrivati in un sistema di tale confusione nel quale non si crede più a niente. Se parlate con delle persone, cioè se sono giovani, adolescenti ancora, ma già anche nell'adolescenza trovate dei casi limiti di persone disperate, di persone che hanno fatto già esperienze incredibili, dove non si crede più in niente, nel senso non si ha più un riferimento, non si ha più una direzione, si sopravvive semplicemente distraendosi con tutti poi i sistemi di gioco più o meno legittimo che la società ci propone. Cerchiamo di non pensare, cerchiamo di fuggire, cerchiamo di non vedere, cerchiamo di non capire. Io non sento, io non vedo, io non parlo. Sembra quasi l'emblema del sistema mafioso. Ma poi opero e distruggo. Questa è l'azione del male nella tua vita. E hai bisogno di rimetterti in una prospettiva di fiducia. Io credo. Io credo, perché nel momento in cui comincerai sotto sotto ad essere bombardato da situazioni incredibili, veramente incredibili nel senso negativo o incredibili nel senso di capacità di suggestionarti, di deviarti, è come se la tua fiducia in Dio, nel suo amore, nel suo progetto cominceranno a cadere, a deteriorarsi, e senza rendersene conto diventerai predisposto a un sistema più di religiosità, cioè dove magari continui a frequentare, continui a fare un sacco di cose, però dentro è come se non ci credessi più. Dentro non ci credi più di poter cambiare, dentro non ci credi più di poter superare le situazioni, dentro non ci credi più negli obiettivi che Dio ti ha messo davanti E il potere del male ha un'efficacia grande quando cominciamo a diventare increduli, quando cominciamo a dubitare, non di noi, perché dubitare di se stessi non è male. Scoprire la propria fragilità non è male, però scoprire la propria fragilità senza scoprire Dio significa depressione, significa distruzione, significa disperazione, significa fuga. E allora questa mattina lo Spirito Santo ti vuole dare un'esortazione forte, proprio perché tu ti accorga di questo lavoro sottile del male che sta cercando di coltivare dentro di te l'incredulità, sta cercando di velare il Vangelo, sta cercando di dirti: ma non funziona, ma Gesù, ma non funziona, sì, magari mi trovo bene qua là, ma non credo veramente a quello che Lui ha fatto. Ma questa mattina è importante che, per vincere questa azione demoniaca nella Scrittura, ci sono tante parti, ma fondamentalmente l'unico modo di resistere alla potenza distruttiva del leone che va attorno come per poter divorare qualcuno, il leone ruggente, oppure dai dardi infuocati del maligno, oppure da qualunque azione demoniaca più o meno subdola, è quella di state fermi nella fede, nella fiducia, nella fiducia. Ci alziamo in piedi. Riconosci questa azione nella tua vita. Riconosci questa azione sottile che passa attraverso la tua difficoltà di credere, che passa attraverso il tuo scoraggiamento, che passa attraverso il tuo disagio psichico, che passa attraverso le tue paure, che passa attraverso la tua sensazione di rigetto. Sentivamo questa mattina che lo Spirito Santo voleva guarire qualcuno che si era sentito rigettato, non amato, e tante volte questi condizionamenti continuano, e quando siamo già grandi continuiamo a pensare: sì, ma Dio alla fine non si prende cura di me. È una menzogna, ma è una menzogna portata avanti dal principe della menzogna, e che cercherà di farti vedere diversamente dal progetto di Dio, e cercherà di farlo direttamente, cercherà di farlo attraverso le circostanze, cercherà di farlo attraverso i sistemi di pensiero, attraverso la filosofia, attraverso tanti mezzi sottili, dove l'immagine di questa buona novella, di questa buona notizia, per cui dovremmo solo per questo saltare, lodare Dio, sapendo che Lui ha pagato il nostro debito e che siamo salvati in eterno per quello che Lui ha fatto, per questo dovremmo saltare, gioire, cantare e diventare messaggeri di buone notizie per gli altri. E invece siamo sottoposti a questa sottile azione che vuole portarci a non credere più che si tratta di una buona notizia. Anzi, qualcuno può persino pensare, io l'ho pensato a un momento della mia vita, ecco chi me l'ha fatto fare conoscere Cristo, ero bello così tranquillo che non esisteva verità, ero così bello tranquillo in un mondo di relativismo, ho conosciuto la verità e ora sto male, sì, ma il problema era perché io non volevo realizzare quella verità, non mi disponevo, ma nella misura in cui mi sono disposto, quella verità mi ha fatto libero, e nella misura in cui tu ti disporrai, quella verità, quella buona notizia diventerà operativa nella tua vita e ti tirerà fuori dalle trappole dove ti sei andato a cacciare, e ti porterà avanti e ti farà andare verso sempre di più la via della salvezza anziché verso la via della perdizione. Chiaramente per un cristiano perdersi del tutto è un po' difficile, però se perseveri ci puoi riuscire. E Dio invece vuole farti rimettere in sesto e andare verso la via della salvezza, che non è solamente sono salvato, ma sono trasformato, ma sono capace di amare, sono capace di vincere il male col bene, sono capace di riconoscere l'opera di Dio negli altri, sono capace di diventare squadra e con tutti quelli che hanno ricevuto Gesù fare un esercito d'amore che proclami la sua gloria, perché questo è il desiderio di Dio, che la Chiesa in questo momento si alzi, ma non si alzi nell'orgoglio, non si alzi nella presunzione, non si alzi con la teologia migliore degli altri, ma si alzi con Cristo dentro per proclamare questa buona notizia che il diavolo ha cercato di neutralizzare in te. Sapete, anche nella stampa tante volte non leggiamo la verità, ma Dio vuole che tu diventi la stampa sua, una lettera vivente dove si possa leggere speranza, che nella tua vita gli altri possano leggere speranza, che possano leggere fede, che possano leggere amore. E il male, pur venendo, non troverà luogo, perché la tua fiducia resisterà al male e la tua mente non sarà accecata al punto tale da non vedere più il Vangelo che risplende. Il Vangelo della gloria, della testimonianza di Cristo, immagine di Dio. Questo, non perderlo, fratello. Non lasciare che si offuschi. Non lasciare che si copra. E se si è coperto, se si è offuscato, se in qualche modo vedi appannato, quando veniamo un po' appannato subito ci andiamo a fare gli occhiali nuovi, subito cerchiamo di vedere, perché non possiamo sopportare di vedere un po' distorto, abbiamo bisogno di vedere bene fino all'ultimo. Ma se vedi un po' offuscato dal punto di vista spirituale, questa mattina lo Spirito Santo ti dice: io ho un collirio particolare, che è la mia presenza e la mia comunione, perché questo collirio ti rivela, ti libera da questa cataratta negativa, da questo glaucoma, da questi disturbi della tua visione che non ti fanno vedere più la luce. Questo Vangelo deve nuovamente diventare illuminato dentro di te. E la buona notizia è la migliore notizia che hai ricevuto nella tua vita ed è la migliore notizia che puoi dare agli altri. Non dimenticarlo, perché il diavolo cercherà di fartelo dimenticare. Non dimenticarlo, questa mattina ti dice il Signore. Non dimenticare la buona notizia che io ho portato nella tua vita e che tu puoi portare nella vita degli altri. Amen. Preghiamo. Signore, questa mattina vogliamo ancora accorgerci, casomai non l'avessimo già fatto, di tutto quello che si oppone alla rivelazione del tuo spirito, di quella forza delle tenebre, del Dio di questo mondo che in qualche modo, attraverso forse circostanze difficili, traumi, difficoltà, problemi con le figure genitoriali, ha determinato un allontanamento della nostra vita dalla percezione del tuo amore, dalla buona notizia che la tua parola ci dà. E in questo momento, Signore, vogliamo resistere alle forze delle tenebre, stando fermi nella fede, e sapremo che allora fuggirà il diavolo, fuggirà questo offuscamento, fuggirà questo velo che si frappone tra la tua realtà spirituale e la nostra percezione. E io ti chiedo, Signore, per la mia vita, per la vita di questi miei fratelli, che possiamo vederci, che possiamo vedere, che possiamo essere liberati da qualunque filtro che non fa passare il tuo amore e possiamo vivere un'esplosione nuova della luce del tuo amore. tuo Vangelo dentro la nostra vita, per noi e per gli altri. Padre, te lo chiedo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Dio vi benedica, buona domenica. Amen.